festa del battesimo di Gesù, confine ultimo del tempo natalizio, che si conclude con questa festa, che non è tempo ordinario, ma è tempo natalizio. Proprio ieri una persona mi ha chiesto: ma come mai il battesimo di Gesù è messo così vicino a Natale? Perché diciamo che nel mistero nel tempo natalizio siamo invitati a contemplare e celebrare la vita nascosta, il piccolo bambino che cresce in età e sapienza. E uomo, ragazzo, adolescente, uomo, adulto, e in una vita quotidiana comune. Oggi cessa con questo mistero che celebriamo, cessa questa vita nascosta e lascia Nazareth per iniziare la sua vita pubblica. E infatti il Vangelo che abbiamo ascoltato inizia proprio: Gesù lasciò Nazareth. No, lasciò Nazareth. È bello, quando c'è più tempo nel cammino della seconda settimana, fare questa contemplazione del battesimo di Gesù, dando spazio alla contemplazione del saluto di Gesù a sua madre, no? Quello che è passato in questi cuori, in quel momento, quella frase di Simeone, una spada trafiggerà l'anima. Certamente Maria avrà cominciato a percepire più profondamente quella spada. Cosa è passato nel cuore di Gesù che lascia Nazareth dopo 30 anni di vita nascosta? E inizia la sua vita pubblica con questo gesto sconvolgente, in quanto si appresta a ricevere il battesimo da Giovanni, il quale attirava numerose persone di tutte le categorie per una richiesta di salvezza, di perdono, significata da quel rito penitenziale dell'immersione nell'acqua. E quindi accorrevano a lui soldati, ci dice Luca, pubblicani, il popolo comune, e anche i farisei, gli scribi, ma non per farsi battezzare, quanto per vedere quello che succedeva lì, no? Ma Gesù, giunto da Giovanni, certamente non ha trovato Giovanni da solo, certamente c'era la folla, e lui quindi si è messo in fila. E a me è una scena che colpisce tantissimo, questo Gesù che si mette in mezzo ai peccatori. E nasce spontanea la domanda: ma che ci fai tu lì? Tu sei l'agnello innocente, tu sei il purissimo Dio, il santissimo Dio, che ci fai in mezzo a quella gente che si confessa peccatore? Di quale peccato ti confessi tu? Stai fingendo? Cos'è, una commedia? No, non era una commedia, pur essendo lui il santo dei santi, l'agnello senza macchia, non c'era nessun genere di finzione. Non c'era nessun genere di finzione. E lì già vediamo anticipato il mistero della passione, dove, dice Paolo, lui si è fatto peccato, e dove ha preso su di sé i peccati del mondo, già li porta lì, già in fila da Giovanni porta su di sé il peccato del mondo, il peccato dell'umanità, il mio personale peccato. E questo portare su di sé i peccati del popolo lo fa essere la realizzazione piena di quell'agnello del Kippur che veniva portato nel deserto dopo che il sommo sacerdote aveva imposto le mani su questo capro dicendo i peccati del popolo, questo popolo fedifico, peccatore, adultero, imponeva le mani su quel capro e quel capro poi veniva portato nel deserto a vagare, raffigurando simbolicamente di portare su di sé il peccato del mondo, del popolo, indicandolo come l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, questa frase di Giovanni ci dà luce su quel mistero che si realizza in quel farsi battezzare da parte di Gesù, che non porta simbolicamente i peccati del popolo come il capro che veniva portato nel deserto, ma li porta realmente, lui porta realmente su di sé il peccato di ciascuno di noi. E in che senso, in che modo li porta? Possiamo dire che ce li strappa di dosso per una per l'amore esagerato con cui ci ama, per la potenza dell'amore divino, che non è umano, è un amore divino con cui ci ama, per cui lui si appropria dei nostri peccati e li porta lì, immergendosi nel Giordano, ma li porterà pienamente sulla croce, li porterà come peccati suoi. Gesù ha percepito nella sua sensibilità umano-divina il nostro peccato come il suo. Io, per poter capire, per cercare di entrare in questo mistero, penso un po' alla storia della mia famiglia, quando per debiti di papà noi figli lavoravamo per pagare questi debiti, perché i debiti di papà erano i nostri, non ci pioveva, cioè l'amore faceva sì che quel debito di papà era il nostro debito. E per questo amore divino, che noi non possiamo immaginare l'amore, la potenza dell'amore e la realtà di questo amore divino. Forse in questo ci aiutano moltissimo i santi, per entrare in questa comprensione di questo amore che è al di là di ogni logica, di ogni pensiero, come ci dice Isaia nella prima lettura: il mio pensiero, le mie logiche non sono le vostre. E per questa forza unitiva dell'amore Gesù si è presentato come colui che porta questi peccati che non sono suoi, ma sono diventati suoi per la potenza dell'amore, per la potenza dell'amore. E si umilia davanti a Giovanni. Da Matteo sappiamo che Giovanni non voleva battezzarlo, perché dice: sono io che devo essere battezzato da te, non tu da me. Ed è sintomatico vedere come l'inizio della vita pubblica e la chiusura della vita pubblica sono incorniciati da due momenti simili, dove l'uomo non capisce Dio. Giovanni non capisce, viene obbligato a battezzare Gesù. Bisogna adempiere ogni giustizia, battezzami. Punto e basta. Ma anche nel Cenacolo, nell'ultima, prima di consegnarsi definitivamente sulla croce per la gloria del Padre e l'amore nostro, ci sarà un altro uomo, Pietro, che non capirà il suo gesto e non vorrà farsi lavare i piedi da lui, ma Gesù lo obbligherà. Due uomini vengono obbligati. E ve ne ho già accennato, ma ve lo ripeto, una delle difficoltà più grandi della nostra fede è credere a questo amore, perché è un amore divino. Come dirà in Osea, no? Io sono Dio, non sono un uomo. Io sono Dio e Dio ci spiazza. Ci spiazza con un amore fuori dalle logiche umane, un amore esagerato, che pone nel nostro cuore la difficoltà di crederci. Un po' come gli apostoli che il giorno quando gli apparve, per la troppa gioia, dubitavano, per la troppa gioia, no? È troppo bello, sì, è troppo bello. E devi accogliere nella fede questa esageratezza con cui il Signore ti ama. L'unico ostacolo vero, profondo, ad accogliere nella nostra vita l'amore di Dio, che è gratuito, è la nostra superbia, che si ammanta spesso di falsa umiltà e pone ostacolo a ricevere l'amore di Dio, perché noi vorremmo come vi dicevo già in altro luogo, vorremmo il compiacimento di Dio su di noi perché siamo bravi, perché abbiamo fatto le cose buone, perché siamo stati santi, siamo stati virtuosi. Ma no, il Signore ha il suo compiacimento, ce lo dà, e ce lo dà in una maniera sublime, il compiacimento, il suo compiacimento nei nostri confronti. E dice a ciascuno di noi con gioia, con entusiasmo: io mi compiaccio di te, io sono contento di te, io sono soddisfatto di te. Ma non perché siamo stati virtuosi, abbiamo vinto le tentazioni o abbiamo superato gli ostacoli, no, ma perché abbiamo accolto suo figlio. Abbiamo accolto suo figlio. Accogliendo suo figlio noi entriamo nel compiacimento del Padre. È chiaro che questo ci spiazza perché non ci fa meritare. Non abbiamo nessun merito nel sentirci dire dal Padre: bravo, figlio mio, non abbiamo nessun merito. E allora la superbia è l'unico vero, forte ostacolo ad aprirci totalmente, incondizionatamente, nonostante le nostre ripetute e quotidiane miserie, all'amore del Signore, all'amore del Padre, che mi accompagna ed è lieto e felice e contento che io abbia accolto nella mia vita l'amico, fratello, redentore Gesù, il suo dono più grande che lui ci ha fatto. Allora, una delle grazie che dobbiamo chiedere proprio al Signore come frutto di questa partecipazione alla messa è di questa fiducia incondizionata che va al di là di ogni ragionamento, e che mi fa accogliere l'amore di Dio e fa sì che il Padre possa compiacersi di me e dire: che bravo figlio che ho, ma quanto è bravo questo Armando, ma quanto è bravo questo Aimen. E questo è il troppo bello, no? Che ci coglie nel nostro essere poveri, bisognosi di salvezza, di grazia, di perdono, di misericordia. È così che il Signore ci santifica, ma non alla maniera che noi pensiamo, perché noi abbiamo un concetto della santità che avviene di virtù in virtù. No, il Signore non ci santifica di virtù in virtù, Lui ci santifica di peccato in peccato. Perché se la tua santificazione dovesse avvenire di virtù in virtù, dopo 2 giorni di virtù tu te ne vai già in esaltazione e credi di essere chissà che. Perché la ferita del peccato originale è profonda. E il Signore ce l'ha lasciata per il nostro combattimento, per la nostra umiliazione. E si vince questa ferita, si vince innanzitutto nella più grande fiducia, confidenza e umiltà di riconoscere la nostra miseria e riconoscere la misericordia infinita che Dio ha per ciascuno di noi, un amore personale che ci avvolge, ci accompagna, che è attento a ogni minimo particolare della nostra vita. E uscito fuori dall'acqua, ecco che si aprono i cieli, la voce del Padre. Quei cieli erano stati chiusi per la tracotanza, l'arroganza di un uomo irretito dal nemico, che aveva pensato di poter essere nella pienezza della propria felicità, della propria gioia, della propria gratificazione, svincolato da Dio, che potesse realizzarsi senza Dio, senza dipendere da Dio. E mangia quel frutto perché sarete come Dio, suscitò questa deviazione della vocazione dell'uomo, che è stato creato da Dio per essere divinizzato, per diventare come Dio, ma non senza Dio, ma non staccato da Dio, ma non senza la dipendenza e l'amorosa sudditanza verso Dio. Il demonio deviò la vocazione dell'uomo alla divinizzazione perché nemico della sua felicità, lo indusse a cercare la realizzazione di sé senza Dio. E allora fu lo sfacelo, fu il disastro. I cieli si chiusero, l'uomo si scoprì nudo. Adesso questi cieli si riaprono perché? Perché il nuovo Adamo ha tracciato la via della realizzazione, la via della divinizzazione, la via della perfetta realizzazione della nostra umanità in quella sua umiliazione di abbassarsi, di riconoscersi peccatori di peccati che erano suoi per l'amore che ci portava, umiliarsi nel battesimo e questa umiliazione che anticipa l'umiliazione della passione apre i cieli e ci traccia la strada e lui è la via, la verità e la vita e dobbiamo quindi seguire lui se vogliamo raggiungere la pienezza di noi stessi. La voce del Padre si fa sentire e lo indica come il figlio nel quale si è compiaciuto. E allora se vogliamo che il suo compiacimento ridondi anche su di noi, dobbiamo, come dirà sul Tabor, ascoltarlo. Ascoltarlo, seguirlo, amarlo, testimoniarlo e camminando dietro lui, camminiamo verso quella realizzazione piena, definitiva ed eterna che ci aspetta lì dove lui ha preparato per ciascuno di noi un posto nella casa del Padre, che è il cuore stesso di Dio. Allora, celebrando questa festa, chiediamo al Signore che ci aiuti in questa umiliazione del nostro spirito, in questa sequela del Cristo mite e umile che ci ha invitato a imparare da Lui, a seguire il suo esempio. E in questo cammino troviamo a fianco a noi Maria, quella che Gesù aveva appena abbracciato lasciando Nazareth, ma che accompagna la nostra vita ed è lieta e felice quando noi seguiamo gli esempi del suo Figlio. E ci invita nel silenzio del nostro cuore con quelle parole che riporta Giovanni al miracolo di Cana, dove lei intervenne e invitò i servi a fare qualsiasi cosa Gesù ci dica. Allora chiediamo questa grazia alla Vergine Maria che possiamo ottenere dal cuore del suo Figlio, nella misericordia del Padre, di essere sempre disponibili e attivamente operanti in qualsiasi cosa il Figlio mi voglia indicare nel silenzio del mio cuore e nelle vie tracciate dalla obbedienza nella quale noi viviamo nella vita religiosa. Amen.